www.radiogio.it e la storia continua. Della serie dei fanciulli infelici, una famiglia di spazzaturai. Quello che stiamo per raccontare avveniva verso la fine di febbraio. Alcuni giorni prima era caduta una considerevole copia di neve, era successo il disgelo ed una pioggia fredda, minuta e penetrante cadeva senza posa. In un borgo, una legione di uomini e donne sgombravano a gran colpi di granata le acque nerastre fetide dai rigagnoli. Gli uomini erano quasi tutti vecchi, le donne mostravano tutte le età. Le giovani possedevano quell'occhio azzurro, chiaro e quei capelli biondo canapo che formano il tipo distintivo di certe famiglie di razza germanica. E alcune di queste avevano la pelle bianca ed erano paffutelle, ma la maggior parte aveva quel colorito plumbeo, il retaggio di una vita di miseria. Era impossibile stabilire il limite dell'età degli altri operai. I guasti causati dalle privazioni e dalle sofferenze ne avevano cancellato le tracce. Io mi ero soffermato alcuni istanti ad osservare quella povera gente, sotto una pioggia incessante e implacabile, a malapena ricoperti di meschini indumenti di cotone, ed essi stavano là, ai due lati della strada, infuriati contro l'immondo rigagnolo, nel mentre che in mezzo alla carreggiata un uomo grosso e nerboruto, dalla faccia molto colorata, con in testa una berretta sormontata dallo stemma municipale, col bastone sotto braccio e le mani in saccoccia, stava osservando se l'energia del lavoro veniva meno. Il mio sguardo era fermato da qualche minuto sopra un gruppo di tre fanciulli che coraggiosamente si schermivano con una granata due volte più grande di loro. Allora quando un povero piccino si arrestò, impallidì, abbandonò il suo strumento e prima che io avessi avuto il tempo di accorrere, cadde svenuto. Accadde un movimento. Una vecchia accorse, prese il fanciullo fra le braccia e si mise a singhiozzare borbottando alcune parole. Con una energia di cui non l'avrei creduta capace, la povera vecchia si tolse di braccio il fanciullo, lasciò la sua scopa a un altro e prese la via del sobborgo e io la seguì. In quell'epoca le vie non erano ciò che sono al giorno d'oggi, una fuga di palazzi. Noi arrivammo ad una casa. La donna si inoltrò in un sudicio corridoio e salì al secondo piano di una piccola casuccia, situata in fondo all'immondo cortile. Si aprì la porta e un miserando spettacolo s'offerse al mio sguardo. Beh, immaginate una stanzuccia di pochi piedi quadrati, senza focolare, illuminata da un abbaino che dava nella corte di cui feci menzione. Una sedia di paglia, una tavoluccia zoppicante, un fornello di terra, tre o quattro piatti fessi e malconci. Ecco, le mobilie di detto punto. Ma in un canto un ammasso di stracci steso su un altro ammasso di striccioli e su questo immondo giaciglio una povera ragazzina di 13 o 14 anni che batteva i denti per la febbre e vaneggiava. La vecchia levò dai piedi del fanciullo le scarpe sdrucide, trassegli di dosso il camiciotto grondante, lo coricò presso alla sorella e poi si lasciò cadere sulla seggiola e pianse. Era costei la nonna, sua figlia, la madre dei fanciulli, era morta nel divenire madre l'anno precedente e suo genero spazzaturaio del pari, era annesso da un'altra squadra. Erano scorsi 3 anni dal dì che erano venuti lì, senza scopo. tanto per venirvi, tanto per andare in qualche sito, per fuggire la miseria che inesorabile li raggiungeva dovunque. Furono obbligati di mettere il lavoro in maggiori, l'uno di 10 e l'altro di 13 anni. I tre minori, l'uno di 11 mesi, gli altri uno di 2, l'altro di 5 anni, erano affidati, assieme mediante retribuzione, a una vicina che aveva una stufa. Ecco quanto potei a stento cavare dalla vecchia. Mi tolsi in fretta da quel luogo desolato e corsi in traccia di un mio amico addetto all'ospedale. Lo studente osservò l'ammalata. Ella era presa da una febbre tifoidea di una spaventevole violenza. Chiediamo alla vecchia qualcosa seguiva. Ella ci guardò istupidita e quasi senza comprendere. Ripetemmo l'inchiesta. Ci rispose che, quando la piccina aveva sete, le dava dell'acqua, che del resto ella non soffriva e che da 3 settimane non aveva peggiorato. Mi provai di farle comprendere che la malata non poteva più a lungo restare in quel bugigattolo dove respirava la morte, che se voleva noi saremmo sul momento andati a traccia di una vettura e ben ricoperta l'avremmo condotta la poverina in un sito dove la si sarebbe dato un bel letto bianco in una camera vasta, ariosa, riscaldata e distinti medici l'avrebbero curata. La povera vecchia fu colta da terrore, fremette e ci lanciò un terribile occhiata, accompagnandosi con aria minacciosa davanti al giaciglio. «L'ospitale!» borbottò ella nel suo gergo. «Oh, giammai! La li uccidono i fanciulli per sperimentare i rimedi!» «Pregi, ragioni, tutto fu inutile!» Quando la credemmo vinta dalla paura, ella ci rispose: «Il male viene dalla soverchia fatica. La poveretta è giovane, avrebbe sommo bisogno di dormire. E conviene invece alzarsi sovente alle 4 del mattino, nel cuore dell'inverno, con la pioggia e con la neve, per andare a lavorare. Ma non sarà nulla, ella dorme. E dormire è un grande rimedio.» Io pensai deciderla tentando un colpo. «Un mio amico, dottore, le dissi, assicura che se la fanciulla rimane ancora così fra 3 giorni sarà morta.» «Allora Dio l'abbia misericordia di me!» esclamò. «Ma ella morrà qui presso a noi, né si proveranno veleni su quel povero corpo.» Vuotammo le nostre povere borse da studenti sulla tavola e partimmo. Ormai ogni discussione era inutile. Il mio amico ritornò con dei farmaci, ma 4 giorni dopo la morte liberava l'infelice fanciulla. La vecchia nonna, in ginocchio, continuava a ripetere: «È Dio che così volle, ma i medici non hanno fatto esperienza su di lei.» Miseria, ignoranza, miseria. Ma qual è la causa? Qual è l'effetto? www.redigio.it e la storia continua.